Questa mattina abbiamo ascoltato diverse preghiere, canti, degli inni che ci portavano ad adorare il Signore, oltre all'inizio dell'incontro nel riscaldare i nostri cuori attraverso la parola di Dio. Dobbiamo dire che il radunamento è fatta non solo di presenza, è vero, ma di partecipazione, come questa mattina abbiamo visto, abbiamo ascoltato. E quando c'è partecipazione, c'è sicuramente adorazione, è vero, c'è edificazione e consolazione, fatta sempre con ordine, dobbiamo sempre ricordare questo. E vogliamo andare nella parola di Dio in Seconda Re, capitolo 6, leggeremo i primi 7 versetti, dove vediamo un radunamento. Seconda Re, capitolo 6, i primi 7 versetti. Dice così la parola di Dio. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al Giordano, si misero a tagliar legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: ah, mio Signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio disse: dov'è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Vogliamo dire che questi discepoli, se andiamo nel capitolo 4 di Seconda Re, il versetto 38, lo leggo io, a un certo punto viene detto qui, quindi un po' di tempo prima, Eliseo se ne tornò a Gilga, nel paese dove c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i tuoi discepoli. Era una consuetudine dei discepoli, dei profeti, radunarsi spesso, come nel capitolo 4 vediamo nel versetto 38, proprio per stare alla presenza di Dio, per apprendere dalla parola di Dio, per essere anche formati dalla parola di Dio. In quel caso c'era lì il profeta Eliseo che discepolava questi uomini, è vero. Quindi vogliamo ricordare che un radunamento non è fatto solo di presenza, vero, ma è fatto di partecipazione. Altrimenti, se non c'è partecipazione, non ci può essere una profonda adorazione, una profonda, diciamo, edificazione e consolazione. Noi abbiamo bisogno di questo. Ma in un radunamento, in una comunità, è vero, non c'è solo adorazione, edificazione, consolazione, ci sono anche delle esigenze e problematiche, è vero, come noi vediamo, è vero, nella nostra vita. Quindi il titolo che ho dato a queste riflessioni è proprio questo: alcune esigenze e problematiche di una comunità, come abbiamo letto nel capitolo 6. Significato di esigenza è un bisogno, una necessità. Mentre Il significato di problematiche è questioni complicate, situazioni difficili. C'è una differenza fra esigenza e problematica. L'esigenza è una situazione in cui l'uomo o il credente è chiamato a tirarsi su le maniche, a contribuire con quel poco o tanto che ha. È vero, vi ricordate quando Gesù disse ai suoi discepoli a un certo punto che avevano pochi pani e pochi pesci, dice date loro voi da mangiare. Mentre la problematica è una situazione in cui l'uomo ha le mani legate, è impotente. Una situazione che solo Dio può risolvere e da cui può tirarci fuori, come per esempio la prova, la distretta, la schiavitù del peccato, la morte, la perdizione, l'inciampo o la caduta. C'è un passo nel Salmo 49, i versetti 7 a 9, dice che nessuno può in alcun modo redimere il fratello, né dare a Dio il prezzo del riscatto di esso. Perché? Perché è troppo alto. Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti. Prima di entrare nelle due realtà che questo brano ci presenta, è vero, esigenze e problematiche. Questa mattina vedremo le esigenze, martedì, Dio volendo, le problematiche. Vogliamo vedere un attimo il contesto, perché è importante vedere il contesto in cui questi discepoli dei profeti vivevano, è vero. Dobbiamo, se leggiamo il libro dei Re, e non solo, vediamo che è un periodo dove c'è proprio un declino spirituale del popolo di Israele. E le ragioni sappiamo per cui c'è questo declino. Un declino non è qualcosa che viene all'improvviso, ma è proprio a causa dei peccati del popolo, che soprattutto voleva rimanere attaccato a questi peccati e non li volle abbandonare, come l'idolatria, come l'orgoglio, l'incredulità. E in questi libri, nei libri dei Re, vediamo spesso in cui, come abbiamo letto anche nel capitolo 4, dove si presenta per esempio la carestia più volte, è vero, in periodi ravvicinati. Così vediamo anche diverse incursioni, è vero, da parte del nemico nel popolo di Israele. E queste sono delle manifestazioni del giudizio di Dio verso il suo popolo. Però c'è un qualcosa di molto, possiamo dire bello, consolante nel vedere, anche edificante nel vedere in questi discepoli dei profeti che loro, nonostante tutto, si radunavano insieme. Questo è molto bello. Però vogliamo anche dire che nonostante la situazione del popolo di Israele in cui versava, la presenza dei profeti di Dio che giudicavano quei peccati e malattie spirituali da cui il popolo avrebbe dovuto ravvedersi non erano, se noi leggiamo, graditi, no, dal popolo di Israele. Vi ricordate Gesù nel Vangelo a un certo punto lo dice in modo molto esplicito, che dice nessun profeta è apprezzato, no, nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E fa proprio l'esempio di quella vedova, vi ricordate, a cui il Signore ha mandato il profeta, mentre c'erano tante vedove in Israele, è vero. Il disprezzo verso i profeti di Dio si vedeva anche dal fatto che non erano quasi mai consultati dal popolo di Israele, soprattutto dai re. Davano piuttosto fastidio, è vero. I profeti davano piuttosto fastidio, ma se andiamo a vedere oggi non è cambiato molto riguardo a questo, è vero, atteggiamento delle persone verso la parola di Dio, verso coloro che annunciano la parola di Dio. Il servo di Dio fedele continuava a dare fastidio. La parola di Dio continuava a dare fastidio. Questo succede quando vogliamo soprattutto rimanere attaccati ai peccati. È vero, siamo ostinati, vogliamo rimanere, no, nel nostro modo di essere, di vivere. E vedete la cosa un po' strana, no, di noi uomini, che quello che non ci dà fastidio spesso, come dice la parola, sono i falsi profeti, sono quelli che sono più graditi, è vero, anche onorati, quelli che per esempio dicono va tutto bene, quelli che non giudicano il peccato. E come dice soprattutto anche nelle epistole, quelle che dicono quello che noi vogliamo sentire. Una situazione sicuramente, come dicevo prima, scoraggiante, è vero, scoraggiante, però che non fermò i discepoli dei profeti nel servire anche, è vero, se tra questi discepoli dei profeti c'erano anche quelli più giovani. Come dicevo, si radunavano costantemente, è vero, davanti alla parola di Dio. E quando vediamo credenti o chiese che sono fedeli e crescono, pensiamo che a loro vada tutto bene, è vero, che abbiano meno pensieri, meno preoccupazioni, è vero, ma non è proprio così. Tra questi discepoli dei profeti c'erano delle difficoltà, è vero, ci sono dei passi in cui viene ricordato che c'è una vedova di uno di questi profeti in cui era morto il marito, quindi aveva dei problemi economici e si è trovata in una grande difficoltà proprio economica. Quindi ci sono sicuramente molti impegni e preoccupazioni, è vero, quando uno serve il Signore. I profeti rischiavano la vita a causa della fedeltà, dice la parola di Dio. E come vediamo, abbiamo letto in questo brano, dà molto spazio ai discepoli dei profeti. Noi vediamo in questi libri, del Libro dei Re, che c'era proprio una certa scuola dei profeti in diverse città di Israele. E questo da non confondere con la scuola biblica che noi vediamo oggi. Cioè non era quello di prendere un titolo accademico, un attestato, perché, cari nella grazia, il titolo accademico lo dà lo Spirito Santo e lo dà quando noi siamo ai piedi della croce. Ma che insegnamento ricevevano? Come venivano formati questi discepoli? Per capire l'insegnamento che ricevevano, dobbiamo prima di tutto fare delle considerazioni. Cioè, qui in questo passo, in questo brano, abbiamo letto che loro avevano la scure, è vero. Cioè, i profeti portavano questo strumento, è vero, come leggiamo, come abbiamo letto in questo brano, la scure. E se andiamo nel libro di Osea, capitolo 6, versetto 5, la versione di Giovanni Luzzi dice così, dice: per questo li taglio, quindi c'è un giudizio, dice, con la scure dei profeti. Loro portavano la scure, quindi è uno strumento, è vero, di giudizio e figura della parola di Dio. Questi discepoli dei profeti portavano questo strumento. È un mezzo, quindi un canale che Dio usa per giudicare, come spesso noi troviamo nella parola di Dio, la spada, o la falce, la verga, il bastone, il martello, la sega. Sicuramente sono dei strumenti che in un certo senso hanno un impatto sicuramente forte, è vero. Però ogni strumento veniva usato appositamente secondo la gravità del peccato commesso. Per esempio la verga, il bastone sono strumenti di giudizio indicati per castigare, dice la parola, per correggere e consolare. Invece la scure serviva per abbattere gli alberi, per tagliarli, è vero? Abbattere tutto ciò che non dà gloria al Signore, tutto ciò che ha a che fare con la superbia. Tutto ciò, come dice la parola, che non porta buon frutto, come leggiamo in Matteo capitolo 3, versetto 10, ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Per cui il profeta di Dio rappresentava da questa scure, è vero, rappresentata da questa scure, non doveva fare sconti o compromessi con il peccato del popolo di Dio, perché aveva lo scopo di portare, cari nella grazia, il peccatore sempre al ravvedimento. Ma oltre a essere uno strumento di giudizio, è anche uno strumento di lavoro, dice in Deuteronomio, che va anche maneggiato con responsabilità. Martedì diremo qualcosa in più riguardo a questo. Sappiamo che in genere è uno strumento che viene usato dal tagliabosco, è vero, ma è uno strumento anche in un certo senso che, in cui ci voleva una certa forza, che comportava anche una certa fatica. È vero, la parola di Dio comporta una certa responsabilità, un certo sforzo, una certa fatica. Per questo al profeta gli veniva insegnata la necessità di tirarsi sulle maniche. È vero, non erano lì seduti intorno dietro un banco, è vero, di scuola, ma a loro veniva insegnato proprio quello di tirarsi sulle maniche nel servizio, di faticare, non di sedersi dietro una cattedra, facendo, per dire, come spesso diciamo, l'impiegato, prendendo una vita comoda. Non è questo. Questo è lo stesso per un vero ancora servitore del Signore. Poi un altro particolare dei profeti, qualcosa di importante che noi credenti dobbiamo manifestare, oltre a maneggiare questa scure, questa parola di Dio, è vero, figura della parola di Dio, la scure, ma noi siamo chiamati anche a un'altra cosa. I discepoli dei profeti erano chiamati anche a un'altra cosa, quello dell'aspetto. Si riconoscevano da come vestivano. È molto importante. Loro avevano un tipo di abbigliamento che esprimeva la semplicità, l'umiltà e il cordoglio. Una caratteristica in contrapposizione proprio alla superbia e alla carnalità. Quindi, com'è importante il modo in cui noi vestiamo, è vero, perché è un pulpito da cui viene dato un messaggio, anche come vestiamo, non solo come maneggiamo, come gestiamo la parola di Dio, è vero, come lavoriamo per il Signore, ma anche l'aspetto esteriore è molto importante. E quindi, che messaggio sto dando io col mio modo di vestire? Qual è il mio look? È vero, sto onorando il Signore o vesto, è vero, come vestivo magari prima di conoscere il Signore? Allora, andiamo a vedere adesso l'esigenza. Abbiamo letto che a un certo punto crescono, è vero, i discepoli, è vero. C'è praticamente la crescita e la quantità e la qualità dei discepoli. Quindi il Signore stava benedicendo, abbiamo letto, ha fatto sì che il luogo in cui si radunavano fosse troppo stretto, proprio l'opposto della situazione di Israele. Il popolo di Israele stava diminuendo, stava venendo sempre meno. Così quando una famiglia cresce di quantità e di qualità, anche una chiesa cresce, deve crescere di quantità e di qualità. Però se non si è spirituali, è vero, anche in questo caso, anche in questi casi, se non si è spirituali, possono nascere delle liti per il luogo in cui si vive, è vero, per lo spazio in cui si ha. È troppo piccolo, insufficiente. Cioè, per esempio, vi ricordate, fra Abramo e Lot, stava nascendo una lite proprio per il poco spazio che avevano a disposizione. Ma questi discepoli, cari nella grazia, quanto importante, quanto importante. Non conta gli anni di conversione che noi abbiamo, ma conta, come già più volte è stato predicato, il carattere spirituale. Questi discepoli dei profeti avevano una maturità, erano dei credenti maturi, avevano degli occhi spirituali, in quanto la spiritualità si vede quando c'è soprattutto la necessità, è vero. E vogliamo vedere quattro aspetti o passi importanti che ogni singolo credente deve fare. Il primo è, come hanno fatto questi, prendere l'iniziativa, cioè prendersi anche la responsabilità. Il secondo punto è chiedere il permesso, l'approvazione. Il terzo punto è la comunione, la condivisione, l'unità. E poi il quarto punto è la prontezza, è vero. Allora, vogliamo vedere proprio, questi prendono l'iniziativa. Abbiamo letto a un certo punto, a versetto 1, i discepoli dei profeti disse a Eliseo, vedete, prendono l'iniziativa. Ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Bello vedere che erano dei discepoli che non erano miopi, è vero. Non avevano la vista corta, questo è molto importante. Poi vediamo che avevano la stessa visione. Non uno diceva una cosa diversa dall'altro. Quello che vedeva uno vedeva l'altro. Questo è molto importante, camminare nella stessa direzione. Quindi non avere divisioni, spaccature, o chi rema contro, o chi lavora contro. E nemmeno quello di aspettarsi che qualcuno da fuori intervenga. Per loro questo era una priorità, cari nella grazia. Era un'esigenza, non così campato in aria. Non era un capriccio. E erano arrivati, proprio possiamo dire, al limite anche della sopportazione. Abbiamo letto, è troppo stretto per noi. Vedete, un altro, molto bello, anche visto che si è parlato di autocontrollo, non si sono lasciati sopraffare dall'esigenza. Non erano impulsivi, è vero, e nemmeno avevano preso una decisione affrettata. Infatti erano sereni, avevano la pace del Signore. Vedete in che termine parlano. Molto bello questo. Il secondo aspetto che ciascuno di noi deve manifestare nelle necessità anche. Hanno chiesto il permesso, l'approvazione. Versetto 12, lasciaci andare fino al giorno. Che bello, lasciaci andare. Un'altra versione dice permettici. Pensavo quando andavo a scuola o così, quando coloro che ancora oggi vanno a scuola, penso che c'è ancora questo modo di comportarsi. Per esempio, durante la lezione, no? Quando si va a scuola o sul posto di lavoro, per esempio, per uscire prima, anche per una necessità, è vero? Cosa si fa? Non è che ci alziamo dal banco o lasciamo il posto di lavoro senza chiedere il permesso, è vero? Penso che chi faccia così, insomma, manifesta sicuramente maleducazione, è vero? Rispetto, disordine, manifesta che non è sottomesso, è vero, a coloro che sono in autorità, che può essere il maestro, l'insegnante, il professore. Altrimenti, quando ci si comporta in questo modo, c'è maleducazione, essere irrispettosi, c'è confusione, c'è anarchia. È vero, oggi purtroppo nelle scuole succede questo, è vero, che ognuno fa un po' quello che vuole, è vero. E voglio dire, a proposito di questo comportamento, mi ricordo quando andavo a scuola ci si alzava la mano per chiedere se si poteva uscire, è vero. O sul posto di lavoro, io prima di fare qualcosa, di uscire prima, devo presentare un bigliettino, devo scrivere, devo chiedere, penso che per poter uscire prima, è vero. C'è un fratello in mezzo a noi, con un certo ministero, non voglio fare il nome, che prima di prendere un impegno spirituale chiede il permesso agli anziani. Questo è qualcosa di straordinario, che fa onore sia al fratello, ma prima di tutto fa onore al Signore e anche agli anziani che Dio ha stabilito. Se avete notato, i discepoli dei profeti non informano Eliseo e poi partono, o partono e basta. Chiedono l'approvazione a Eliseo, il permesso a Eliseo, perché vedono e riconoscono in Eliseo un'autorità, un uomo autorevole, stabilito da Dio. Quindi non dovremo, se fino ad oggi magari abbiamo fatto un po' per conto nostro, è vero, abbiamo pensato una cosa e l'abbiamo fatta senza, voglio dire, rendere conto a nessuno. Se fino ad oggi abbiamo fatto così, ci siamo comportati in questo modo, è vero, allora possiamo anche chiedere perdono al Signore e iniziare, è vero. Perché avere l'approvazione da coloro che Dio ha messo in autorità nella Chiesa ci fa capire se la nostra iniziativa è anche secondo la volontà di Dio. Quanto è bello questo! Perché quando riceviamo l'approvazione, quando un figlio riceve l'approvazione dai genitori nel fare qualche cosa, lo fa anche con la pace di Dio, è vero? Quando bisogno abbiamo della pace di Dio. E non confusioni. Il terzo punto è la comunione, la condivisione, l'unità. Abbiamo letto nel versetto 3, uno di loro disse, ti prego, vieni anche tu con i tuoi servi. Che bello. Uno di loro ha chiesto. E Eliseo è andato con loro, come abbiamo letto. Non dice se voleva andare con loro. Vi ricordate Mosè disse al Signore, se non vieni con noi non partiamo. Che bello, che fatto straordinario. Quindi manifesta anche il fatto che quando uno non si sente arrivato facendo così, uno non si sente autosufficiente, come purtroppo succede a molti, che anche dopo un po' si sentono magari arrivati, maestri, eccetera. Il quarto punto, la prontezza. Abbiamo letto il versetto 4, così andò con loro, quando giunse al Giordano si mise a tagliare la legna. Bello, mettersi subito al lavoro per l'opera del Signore. Non era l'opera di un singolo, non era, come dicevo, un capriccio, qualcosa era una necessità. Quindi non perdono tempo e nemmeno rimandano, adesso vediamo, magari l'anno prossimo, fra 2 anni, 3 anni, vediamo se... È bello vedere che nel versetto 2, la seconda parte, leggiamo che ognuno ha fatto la sua parte. Questo vuol dire che ognuno ha portato il peso di questa necessità, è vero? Ognuno ha collaborato. Allora, cari ragazzi, cosa vogliamo imparare da questa prima parte della necessità? E anche dal contesto che abbiamo visto, che i peccati come l'idolatria, l'orgoglio, l'incredulità, prima di tutto ci mettono sotto il giudizio di Dio, è vero, in quanto sono da Dio condannati e dobbiamo guardarcene. Se c'è questo nella mia vita, dobbiamo chiedere perdono. I peccati vanno giudicati, prima di tutto nella nostra vita, e poi... Per cui dobbiamo ravvederci, come dice la parola, e abbandonarli. E che un vero servitore del Signore deve pensare a piacere non a se stesso, non agli uomini, ma al Signore, come hanno fatto loro. Un vero servitore soffre per la parola, è vero, pensa all'onore di Dio e non quello di conformarsi un po' al mondo e che non fa compromessi. E cosa vogliamo anche imparare dai discepoli, dei profeti? Che dobbiamo guardare, prima di tutto, all'esigenza della mia Chiesa. È vero. di cui faccio parte, devo cercare l'approvazione di Dio e non quelli degli uomini o quelli degli altri fratelli, ma l'approvazione di Dio e coloro che ha messo Dio in autorità. Collaborare con le risorse che ho poco, guadagno poco magari, è vero, arrivo giusto giusto, ma quel centesimo nelle mani del Signore, è vero, il Signore lo moltiplica, non devo sentirmi arrivato, perché quando arrivano i problemi, perché i problemi arriveranno, non saremo soli. Che bello, cari, nella grazia. Impariamo da questi discepoli dei profeti, perché, vedete, ci sono delle esigenze in una comunità, in una chiesa, come in una famiglia, ma se noi saremo dei collaboratori, collaboreremo, non saremo un ostacolo, le esigenze si risolvono, è vero. Questo è qualcosa di molto importante. Martedì, Dio volendo, parleremo delle problematicità, delle problematiche di una comunità. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen. Amen.